Andiamo, diamo il buongiorno a Roberto Perrone, Corriere dello Sport.
Grande
buongiorno
scrittore.
Roberto.
Ciao Roberto.
Buongiorno.
E poi abbiamo anche Claudio Pasqualin. Buongiorno.
Ciao Claudio.
Buongiorno, un caro saluto a tutti, a Roberto che da tempo non sento.
Grande Claudio. Ciao.
Oh, ciao. Vedi, noi facciamo queste carambate, ormai siete abituati a queste cose. Allora, sentite, rapido passaggio su Fonseca che sta parlando. Abbiamo sentito un passaggio, però vi riporto, diciamo, il suo pensiero. Dice le pressioni a Roma diventano un alibi e ha ribadito che non c'è nessun problema con la squadra. Come giudicate ad oggi il lavoro di Fonseca, che nel 2020 ha fatto 4 punti in 7 partite, nello stesso periodo di Francesco l'anno scorso se ne aveva fatti 14. Roberto Perrone.
Io non sono un esegeta dei numeri, quindi credo che i risultati si debbano considerare la fine della stagione. Fonseca può ancora riuscire a conquistare un posto in Europa, sicuramente in Europa League, insomma, non migliorerebbe rispetto all'anno scorso, e poi la Roma farà delle considerazioni. Quindi comunque a me lui piace come allenatore, quindi io mi auguro che questi pochi punti che ha fatto in questo periodo possano ritornare. Mi piace il suo modo di ragionare. Secondo me, se resiste, potrà essere un vantaggio per tutto il calcio italiano.
Claudio Pasqualini.
Beh, direi che anche a me Fonseca piace e fa bene, secondo me, ed è in linea con l'immagine che ho di lui. Fa bene, dicevo, a non mollare, a insistere con diciamo uno stile di gioco, se si può dire, che aveva utilizzato prima di incappare in questa serie di sconfitte, no? Cioè, lui rilancia in sostanza, ecco, non rinuncia nonostante tutto alle sue idee, e secondo me fa bene, perché le sue mi paiono idee che possono dare soddisfazione alla squadra. Sì.
Va bene, comunque poi c'è questo impegno di Europa League con la squadra belga, vediamo un po'. Lui sta continuando a parlare, ha ribadito che non ci sono problemi con la squadra, e quindi va avanti per la sua diciamo, per il suo percorso, sì, sì. Scegliendo evidentemente a 3 o 4, adesso staremo a vedere poi le scelte tattiche, quelle che farà, no? Ma come ve la spiegate, però, e chiudo sulla Roma, questa frenata che ha avuto nel 2020, Roberto Perrone, come te la spieghi?
Non so, sicuramente esistono anche gli avversari, quindi credo che abbia fatto, secondo me c'è stato un contraccolpo psicologico anche per via del derby, dove ha giocato una partita straordinaria, meritava di vincere, ma si è trovata di fronte la squadra più multitasking di questo campionato, cioè la Lazio, che sa cambiare veste anche 3-4 volte in una partita, e in quella partita lì si è acquattata perché ha visto la male parata e ha portato via un punto, insomma. E forse quella partita lì, se la Roma l'avesse vinta, avrebbe dato una spinta. Poi ha giocato con la Juve, ha giocato con l'Atalanta, cioè con squadre di un certo peso. Sicuramente poi molto dipende, io dico sempre, dai giocatori, dalla loro continuità, dalla loro forza, dal loro peso. Per esempio, non vedo molti gol, a parte quelli che fa Dzeko, che adesso ne fa un po' di meno. Insomma, quindi ci sono tutta una serie di situazioni, anche contingenti, che lo hanno zavorrato. Io spero che si riprenda, perché poi insomma, adesso comunque poi c'è tutta questa, poi può darsi che pesi anche, non lo so, anche tutte queste incertezze societarie, cioè queste cose qua un peso ce l'hanno invece, cioè, nel senso, anche se vuoi dire di no, io credo che i giocatori un po' queste cose le sentano, no? Cioè, e si facciano un po' condizionare. Io questo ci credo. Ho visto, per esempio, la Sampdoria, cioè combinazione, è stato l'anno, la Sampdoria ha fatto tre campionati, due volte decimo, una volta nono, cioè tre campionati di assoluta serenità, poi è arrivato questo fantomatico gruppo che voleva comprare i club, eccetera, e lì sono cominciati i guai, perché la campagna acquisti è stata fatta a ribasso, perché non si sa bene come va la situazione, perché il pubblico contesta il presidente, insomma, cioè,
tu dici la società variabili. Pure può influire diciamo su questa
potrebbe influire insomma sui giocatori che non sanno poi gli orientamenti, cosa farà questo nuovo, se arriverà questo nuovo proprietario, insomma, magari caccia l'allenatore come al 99, cioè solo commisso se l'è tenuto, ma al 99% dei casi cambia la proprietà, cambia anche il tecnico, insomma, a meno che non abbia vinto, capisci, la Champions o lo Scudetto, a volte all'estero neanche quello, insomma, io vedo tutta una serie di variabili che possono influire, soprattutto poi contano i giocatori, la loro forma, la loro forza, la perdita di giocatori importanti, insomma, tante cose.
Ci allarghiamo, perché al nostro dibattito si aggiunge anche Alessandro Iori di DAZN.
Ciao Alessandro!
Ciao ragazzi.
Allora. Ciao. Claudio Pasqualini, che ne pensi? Chiudiamo questo giro sulla Roma, poi andiamo a un altro argomento. Claudio, quali motivazioni, a tuo giudizio, motivi tattici, tecnici, gli infortuni societari?
Le motivazioni forse sono storiche, sono sempre quelle alla fine. No, lasciamo stare le troppe radio, le lasciamo fare un ponentino. A Roma è sempre particolarmente difficile, insomma, no? Cioè, gli spogliatoi di Trigoria non sono mai stati rigorosamente sigillati, no? Qualche voce è sempre uscita in qualche maniera, no? A Roma chissà perché, ma è sempre difficile constatare un ambiente sereno e che è concentrato e credo che anche l'incertezza societaria che ha sottolineato Roberto effettivamente possa avere il suo peso, no? D'altra parte, sai, gli ultimi risultati purtroppo non contribuiscono a rendere sereno quell'ambiente che peraltro a parer mio è nelle mani di un ottimo professionista che fa bene a insistere sulle sue idee senza turbarsi oltre misura per le sconfitte, perché nella vita, nel calcio come nell'amore, si vince e si perde, come si dice, e quindi tenendo conto della particolarità, come dire, storica, è in re ipsa quasi dell'ambiente romanista, che ha sempre avuto difficoltà di rapportarsi con il resto della città e il resto del mondo, alla fine bisogna tener conto che la squadra non è stellare, ovviamente non è stratosferica, no? Ma la mia impressione è che restando nelle mani di questo capace allenatore possa prendersi e possa far bene. Importante anche che già domani, insomma, in Europa League vada avanti, ecco, questo è un dato obiettivo.
Alessandro Iori, il tuo pensiero sul momento della Roma? Fonseca ha detto dobbiamo ritrovare anche, aggiunto, serenità in questo momento, e quindi è anche compito nostro in campo. Alessandro Iori.
Sì, io credo che sia un anno, inteso come anno solare 2020, è nato veramente malissimo, se consideriamo che la Roma ha perso anche in casa dal Toro, prima che poi il Toro precipitasse, insomma, in questa sorta di crisi infernale da cui sembra non riuscire a risollevarsi. Cioè, aggiungiamo anche l'infortunio immediato in questo 2020 di Zaniolo. Sembra che ci sia una congiunzione astrale abbastanza negativa ultimamente. Io ho visto da vicino la Roma contro il Sassuolo e mi è sembrata una squadra in quella partita lì specifica molto slegata e molto vulnerabile in certe situazioni di cui poi il Sassuolo ha abusato e approfittato, ripartendo con velocità negli spazi che la Roma lasciava aperti, tanti, molto invitanti, insomma. Mi è sembrata una squadra poco compatta in questo momento, poi come diceva giustamente Claudio Pasqualini, non una squadra stellare, ecco, una squadra che ha anche delle carenze strutturali, tecniche, che dovranno essere in qualche modo tamponate poi in sede di campagna acquisti nella prossima sessione estiva.
Allora, dimmi Cinzia,
no,
c'è
una notizia,
sì,
che non c'entra niente con la Roma, quindi vi porto League, perché il Valencia ha fatto un esposto alla UEFA per le condizioni di San Siro.
Addirittura?
Sì. Ha presentato questo esposto per aiutare l'erba a rigenerarsi più velocemente. La task force di giardinieri che quotidianamente si prende cura del prato ha intensificato l'uso dei fotosintetizzatori che integrano, sostituiscono la luce naturale.
Cioè, ma hanno fatto loro tutto sta ricerca?
Sì, hanno fatto il sopralluogo sul campo,
non
l'hanno trovato di gradimento e quindi hanno fatto l'esposto alla UEFA.
Vabbè, quindi
la UEFA ha deciso di lasciare quindi i fotosintetizzatori sul campo fino a poche ore prima del fischio d'inizio.
Quindi, vabbè, che
approfittando del fatto che tutte e due le squadre hanno svolto la rifinitura nei rispettivi centri sportivi, quindi non faranno la rifinitura d'allenamento a San Siro.
Sono quelle lampade che ogni tanto abbiamo cominciato a vedere, insomma, ad abituarci a conoscere, quelle lampade con quella luce arancione particolare che in effetti, soprattutto negli stadi con la copertura particolare così ingombrante come a San Siro, servono per cercare di dare
Alessandro,
un aiuto.
Tranquillizzami,
in più.
Però, si può giocare, insomma, a calcio, no? Cioè, si potrà giocare.
Mi sembra che, voglio dire, noi Marco, che abbiamo qualche anno in più, che ci ricordiamo bene gli effetti dei mondiali di Italia 90, della costruzione di Italia 90, della ristrutturazione, ci ricordiamo quel drammatico campionato 90-91, in che condizioni erano i campi in quella stagione lì.
Si può giocare,
adesso si gioca.
Tranquillizziamo il Valencia, si può giocare a calcio stasera. Io mi preoccuperei più dell'Atalanta che del campo. Sì, Claudio,
posso dire,
vai Claudio.
Tutti quanti a scuola ci riempiamo la bocca perché suonava benissimo poter dire, parlare della fotosintesi clorofilliana.
Mamma mia, che roba!
Che
era
un
Claudio,
che
era un nome lunghissimo. Era un nome lunghissimo, capito?
Ti piaceva dimostrare che eravamo al corrente della cosa.
No, bene.
Che avremmo dovuto rievocarla in occasione della Champions League alcuni minuti dopo, nessuno lo pensava.
Stiamo qua sempre per.
Vabbè, no, non il massimo della simpatia, peraltro, insomma, no, questa è un'iniziativa.
È bella questa. Gli spagnoli sono particolari.
Sono attenti.
Devo dire che l'avvocato Pasqualini, dicendo prima in re ipsa, mi ha fatto tornare indietro ai tempi del liceo, mi sono quasi commosso.
Ma noi facciamo pure questo.
Sono stato io, non era lo stesso.
Sentite, vi voglio chiedere però una cosa. Ieri Holland ha fatto un'altra delle sue, insomma, ha fatto due gol, ma uno veramente c'è la porta, che forse stanno vedendo se si può ancora giocare a calcio lì, perché tra la porta e tra quella cavalcata che ha fatto un solco sul campo, praticamente volava più che correva. Claudio Pasqualini, parto da te, ma come mai ce lo siamo fatti sfuggire sto ragazzo che sembrava vicino?
Probabilmente abbiamo sbagliato i conti, probabilmente. Come dire, non abbiamo voluto cedere, poi insomma adesso...
Però non mi venite a raccontare la storia, non mi venite a raccontare la storia che questo non trovava spazio in un'eventuale squadra italiana, perché se andava alla Juve rischiava di oscurare pure Ronaldo.
No, qualcuno ha più o meno giustamente, ma la moralità nella vita è una cosa, nel calcio è un'altra. Forse non ha voluto cedere, come dire, all'esosità di certe commissioni, di certi interventi, diciamo così, extra, no? Extra costo su pur di un cartellino che peraltro valeva poco, di lì a poco, insomma. Probabilmente a conti fatti si vede che chi ha rinunciato, come sicuramente la Juventus ha rinunciato, appunto cedendo, tra virgolette, a questo tipo di valutazioni, probabilmente è sbagliato questo.
Infatti è quello che ci siamo chiesti un po' tutti. Perrone, hai visto
però
ieri?
La Juventus ha investito un botto di soldi su un ragazzo giovane come Haaland, che è Kulusevski, cioè, quindi non è che tutti, cioè,
Roberto, ti voglio bene, però non mi sembra la stessa cosa, insomma.
È un'altra cosa, Roberto, se posso
so.
Dire.
Perché, sì, però, perché chi la mette dentro, non sto dicendo che è la stessa cosa come giocatore, dicendo però che è un investimento oneroso. Cioè, non è che puoi fare... Cioè che la Juventus in questi anni ha già speso un botto di soldi, cioè non è che può comprare tutti la Juventus. Ci siamo abituati che la Juventus ha preso Ronaldo, prende chiunque, no?
Beh, però sembrava vicino, no? L'operazione non era così lontano da quello.
Sì, sembrava vicino, poi evidentemente, come dice Claudio, sono, come dire, saltate fuori. A parte il fatto che ho letto, poi non so se è vero, ho letto da qualche parte che, come dire, cioè quello di Haaland è un passaggio che poi fa il giro, beh, mi sembra
sì, perché c'è una clausola, dico, cioè ho letto che c'è una clausola di 70 milioni, mi sembra bassina.
E quindi insomma, cioè, in parte quello. Comunque voglio dire, io credo che la Juventus abbia fatto un investimento oneroso a gennaio, quindi sai, come dire, magari aveva più bisogno in questo momento di una cartella. Cioè, adesso la Juventus magari per il futuro, non so, ma in questo momento uno che segna ce l'ha, cioè, quindi mi sembra che i problemi siano altri, ecco, non quello che fa gol. Magari fra un paio d'anni si riproporrà il problema e vedranno, non lo so.
Però dobbiamo constatare, Roberto, se posso inserirmi, dobbiamo constatare che sapevamo sì che era forte, ma quindi io per esempio ho approvato l'atteggiamento della Juventus, no? Però adesso un pochino capisco se sono lì a mandarsi le dita, perché così forte non si pensavano.
Forse non lo pensavano così forte, Claudio, forse non lo pensavano così forte.
Così forte no, forse, che forse forte lo sapevamo, ma così forte, straforte anzi, non so se lo sapeva suo padre, il suo ambiente, chi altri.
Sì.
Certo che ha confermato col segno di poi, come si dice, insomma c'è la mandare di vita, ecco, per
sì, sì.
Non
che poi questo ragazzo c'ha proprio il calcio dentro, perché tra l'altro pure come
è stato concepito,
dentro lo spogliatoio, ragazzi, non è che questo non ce lo siamo inventati noi, abbiamo letto questa cosa. Iori, tu che dici? Un peccato non vedere,
ma cioè sul concepimento nello spogliatoio,
no vabbè, lascia perdere, no adesso non è, non è campo nostro, ecco. Quindi,
infatti mai stato proprio.
Mai stato, cioè noi queste cose nemmeno, lascia stare.
Abbiamo smesso d'anni.
Un po' troppo presto, però dai.
Sì, non di queste cose, Cinzia, in diretta.
Esatto.
Ecco, vai. Facciamoci seri.
Io alla mia memoria, che insomma è ormai di una trentina d'anni, no, di partite di calcio viste, io onestamente una roba del genere a 19 anni non l'avevo mai vista. Poi dico anche. Abbiamo assistito a tante partenze di carriera folgoranti, non seguite da un altrettanto da una carriera altrettanto luminosa. Io mi ricordo per esempio di quanto mi aveva impressionato Pato nei primi anni, e poi Pato adesso è diventato un ex calciatore, pur essendo ancora molto giovane. Però Pato arriva in Italia a 18 anni, lo vediamo nell'esordio contro il Napoli e pensiamo possa essere veramente il crack del futuro, qualcosa di simile a me.
Tu dici aspettiamo un attimo,
io aspetterei un attimo, però questo comunque ha fatto 9 gol in una partita di mondiali under 20, abbiamo detto tutti mondiali under 20, ha segnato caterve di gol col Salisburgo, abbiamo detto tutti ma in Austria, poi fa la prima partita in Champions League e ne fa 3 e diciamo contro il Genk, però arriva agli ottavi, la prima partita eliminazione diretta di Champions League, ne fa 2 contro il Paris Saint-Germain. Vero che la difesa del Paris Saint-Germain non è esattamente la più blindata del mondo, però questo segna comunque in una maniera impressionante.
No, ma poi la potenza fisica, una roba madonna.
No, ma tra l'altro quello che
abbiamo esaltato Ronaldo per anni, se questo è così adesso, porca miseria, è pazzesco.
Questa è assolutamente la conclusione a cui arriviamo tutti. Io aggiungo una cosa, guardandolo ieri sera muoversi, anche cercare di lavorare con i compagni, la mia sensazione è che lui per il momento non abbia esattamente idea di come si gioca in una squadra. Fra l'altro ieri sera alcuni compagni, per esempio Hakimi, lo hanno rimproverato in un paio di circostanze per qualche movimento sbagliato. Mi sembra che sia veramente tutto istinto, tutta potenza, e se trova un insegnante bravo, e in questo senso credo che Favre possa esserlo, che gli mette a posto due o tre cose a livello anche di tecnica. Ieri sera 3-4 stop sono scappate, diciamo così, per cercare il pelo nell'uovo. Beh, insomma, se sistema due o tre cose di tecnica e di movimenti con i compagni, veramente ha sistemato qualcosa
tu
non era mai apparso nel
a 19 anni. Stai già a parlare di perfezione, praticamente. No, però voglio fare un giro, vi do un minuto a testa, perché questo diciamo il Dortmund di ieri, c'erano Holland, Sancho, Reina, tutti giovani, no? 19-20 anni, giovanissimi. Allora ci stiamo chiedendo come mai da noi quale fattore è decisivo a generare timore nel puntare sui giovani tra le big di Serie A. L'incapacità di aspettare, l'aspetto economico, l'incompetenza dei dirigenti, i giovani non all'altezza. Perché noi non arriviamo? Siamo una società di fatto vecchia. Claudio Pasqualin.
Ma noi speravamo molto banalmente, anche ci mancano i mezzi economici, no? Non siamo concorrenziali con altri che hanno
ma nemmeno a trovarli in casa, cioè nemmeno a casa nostra, cioè non si riesce.
Ma c'eravamo noi su Allan, per esempio, ci siamo spesso, insomma, no? Però arrivano poi le squadre degli emiri, degli sceicchi, dei magnati, dei petrodollari, di solito, insomma, noi dobbiamo arrenderci a queste considerazioni. Credo che i nostri osservatori, i nostri addetti ai lavori siano altrettanto bravi, insomma, no? A volte è come dire,
io ho la sensazione, la butto lì, Claudio, che sia più un fatto che da noi si guarda subito al risultato per poi poter costruire, non costruire per arrivare al risultato. Ho sempre questo pensiero in testa, non lo so.
Sì, a meno che questo, scusami, se adombro l'ipotesi che possa essere un modo di dire, si dice così. E questo poteva andare bene quando il nostro era il campionato più bello del mondo, cosa che non è più da due lustri almeno, insomma, no? Da un bel po'. Invece noi siamo lì nella nostra mediocrità, che è soprattutto economica, poi, insomma, se vogliamo anche di regole, no? Perché è come dire, i nostri vivai li curiamo poco. E ci siamo rassegnati.
Tu dici ormai, quindi, insomma, tu dici l'aspetto economico, l'aspetto
giovane, secondo me.
Perrone, Roberto.
Il problema è che secondo me la grande fucina dei nuovi talenti italiani erano le squadre medio-basse che facevano esplodere i giovani talenti, e poi questi giovani talenti venivano presi dalle grandi squadre, non so. Pensiamo Vialli, che appunto nella Cremonese va, poi alla Sampdoria, che in quegli anni aveva un potenziale economico fortissimo. Pensiamo ai giovani, mi ricordo Gentile giocava nel Varese, o va alla Juventus, e via di seguito. Il problema è che adesso queste squadre, diciamo, medio-bassa classifica, sono tutte bisognose di rimanere in Serie A. Quindi a queste squadre non gliene frega più niente del talento, perché adesso la retrocessione in Serie B è vissuta come un autentico dramma. Quindi questi devono campare con i soldi che prendono con i diritti televisivi. E allora anche squadre che una volta lanciavano i giovani non pigliano o stranieri a costo inferiore per poi magari fare cassa e quindi che gli servono, oppure vecchi giocatori esperti. Cioè, faccio un esempio. Il Genoa accanto a qualche giovane cioè, va a riprendere Berami, cioè, capisci? Cioè, l'investimento della squadra è su queste cose qui. Quindi, giustamente, se lo fanno le squadre che in realtà dovrebbero comunque campare sui giovani, o comunque che non hanno le possibilità economiche di un grande club, e qui dovrebbero sfruttare di più appunto il giovane, se non lo fanno loro, figuriamoci se lo fanno le grandi.
Quindi è chiaro, quindi
con quello che
stiamo dicendo
Pasqualini, la logica del risultato, cioè subito a tutti i costi. Cioè, anche l'Inter va a prendere Young, cioè, non è che punta sul giovane, prende un esperto che gli può servire immediatamente. Cioè questa è la mentalità, la logica.
Alessandro Iori, sei d'accordo anche tu in 30 secondi che poi devo dare la pausa?
Ma insomma, l'Inter va a prendere Young, che è giovane di nome ma non di fatto, ecco. Però per quanto riguarda i giovani del Borussia Dortmund, io credo che faccia molto anche il contesto, perché se avete visto, quello stadio lì è uno stadio accogliente.
Mamma
per
mia,
che
bello.
Sì. E non contesta, e quindi insomma, diciamo che ci sono anche società che a livello di contesto possono permettersi qualche azzardo in più, perché sanno che comunque la gente è dalla loro parte quasi a prescindere. E in Italia credo possa farlo l'Atalanta in questo
momento. Vero, l'Atalanta stasera, facciamo un in bocca al lupo,
no,
ragazzi.
Scusa, al volo. No, perché poi noi diciamo, non giocano i giovani, gioca un giovane, sbaglia tre gol, la carriera distrutta.
È vero, quindi, ma forse non abbiamo nemmeno la pazienza, no? È vero anche questo.
Allora, ragazzi, vero.
Vi devo salutare e ringraziare tantissimo, è stato un dibattito bellissimo in apertura, grazie a tutte e tre.
Grazie.